LDF Web Radio.
Allora, a noi è simpatico l'architetto Fuxas, riteniamo che sia una delle più grandi professionalità che l'Italia nel campo dell'architettura abbia esportato nel mondo in questi anni, ne apprezziamo anche la sua capacità di provocazione e su questo ne parliamo oggi al Cielo Sopra con Alberto Mangano. La provocazione dell'architetto Fuxas è: demoliamo lo Zen. E detta così sembrerebbe quasi, come dire, un atto di violenza. In realtà il ragionamento di Fuxas è: demoliamo lo Zen, facciamone una foresta, restituiamo il verde, avviciniamo le periferie alla città. Alberto Mangano è stato in varie epoche al comune, in qualità di amministratore, assessore, peraltro anche all'urbanistica, è stato consigliere comunale di opposizione e consigliere comunale di maggioranza. La provocazione di Fuxas non è soltanto una provocazione, ma è anche la visione di una città in divenire.
Eh sì, sicuramente va preso atto che questo assetto del territorio, così come si è costituito dagli anni 60 in poi, oggi non funziona più. Quindi è una provocazione che sostanzialmente ci richiama all'idea e anche all'impegno di migliorare, modificare le nostre città per renderle più vivibili e più umane.
Ricordiamo che lo Zen fu progettato da Gregotti.
Sì.
Ed era uno studio alla fine degli anni 60 e si è sviluppato poi nei decenni successivi.
Fu uno dei concorsi di progettazione, uno strumento peraltro che io credo debba essere usato sempre di più. Però lì intervennero una serie di altri fattori. Vorrei ricordare soltanto che queste insule furono occupate quando non erano ancora neanche completate, quindi con una stratificazione, una gestione che in qualche modo ha inciso anche sulla qualità complessiva. Però adesso non mi interessa entrare nella qualità, si potrebbe la demolizione che Fuxas lancia come provocazione significa che noi dobbiamo cambiare passo e rivalutare il territorio, che ci voglia una foresta al posto o che possano anche rimanere le insule progettate da Gregotti, secondo me poco cambia se non c'è una visione diversa del territorio e soprattutto dei fruitori del territorio, a partire dalla popolazione che oggi vive allo Zen.
A Palermo come a Parigi, a Roma come a Milano, ormai queste periferie sono un po' ghetto.
Sì, rischiano di esserlo perché sono altra cosa rispetto alla città. Tante volte si sono dette delle cose che sembrano banali ma che invece hanno una loro sostanza. Cioè, allo Zen non c'è un cinema, c'è una popolazione di 20-25 mila persone. In qualunque luogo non c'è neanche forse una farmacia, tranne lo Zen 1. Allo Zen 2 non c'è una farmacia, ce ne siamo occupati quando abbiamo approvato il piano delle farmacie. E quindi, come si vede, sono delle parti di città non città, cioè non hanno le caratteristiche di una città, di un tessuto urbano normale costruito attraverso anche l'evoluzione di secoli e secoli.
Però quindi, c'è il centro commerciale, c'è il Concadoro, ed è curioso che i due grandi centri commerciali di Palermo da un lato cadano nel territorio dello Zen, dall'altro a Brancaccio, che non è lo Zen ma vive problematiche per alcuni aspetti molto simili.
Sì, lì però rispondono i centri commerciali a un'altra logica, oltre a quello che dicevi tu, la logica cioè di piazzarsi in aree che sono facilmente raggiungibili all'estremità, perché al centro non avrebbero mai trovato spazi adeguati, laddove ancora esistono degli spazi abbastanza ampi che sono stati quindi trasformati in centri commerciali. Quindi diciamo che quella è una sovrapposizione che non ha aggiunto qualità, però né allo Zen, vorrei dire, né a Brancaccio o nella zona, diciamo, limitrofa, proprio come qualità urbana. Sono delle grandi operazioni commerciali che sfruttano i terreni liberi per poter impiantare diciamo centri di una certa dimensione che non troverebbero spazio altrove. Io vorrei tornare un attimo sulla quella che potremmo dire rigenerazione urbana. Noi dobbiamo capire che intanto la città non è fatta solo di manufatti ma è fatta anche di popolazione. Io credo che lì i segnali che sono stati dati negli ultimi 20 anni a questi quartieri sono stati deboli e quindi non hanno prodotto processi di trasformazione. Voglio solo ricordare che quando noi lavorammo sul piano regolatore avevamo pensato a una città di città, fatta da tante città che sono
un po' sul modello di Tokyo, insomma.
Beh sì, ma che sono però la rivalutazione di quelli che erano le centralità urbane fuori dal centro della città di Palermo, i cosiddetti quartieri storici delle periferie, cito per tutti San Lorenzo invece che Tommaso Natale, cito anche Brancaccio dall'altro lato, cioè sono quegli aggregati preesistenti quando il territorio era ancora un territorio prevalentemente agricolo, da cui fare ripartire una progettazione che poi non c'è stata, onestamente, perché quel piano regolatore aveva alcuni limiti e sono diventati evidenti, ma che avrebbe dovuto gettare le basi per una riprogettazione di questa parti, diciamo, marginali ma molto estese della città. Quindi io penso che bisogna partire da questo punto, cioè oggi per ridare qualità alla città bisogna rivedere il concetto di periferia, cioè riconquistare una centralità delle periferie, ecco, in questo senso, perché sono comunque centrali anche in termini di abitanti, e vorrei dire che forse la maggior parte della popolazione oggi risiede nelle periferie.
Infatti quante possiamo contarne periferie? Tu citavi lo Zen, Brancaccio, Tommaso Natale, ma c'è...
Ce ne sono tantissime.
C'è il Borgo.
C'è il Borgo Vecchio nel cuore della città.
C'è Borgo Nuovo,
ci sono i quartieri pedemontani che sono
Cruillas,
c'è... Bocca di Falco, c'è le pendici di Monreale, insomma la zona alta di Corso Catavini, cioè sono delle zone che esistono ma sono delle non città molto spesso. Allora bisogna provare a fare di... mi rendo conto che è complesso, la provocazione di Fuxas serve a capire che così non si può andare avanti. D'altro canto questo modello, soprattutto quando ha riguardato l'edilizia residenziale pubblica, che vorrei dire, lo dico sommessamente, forse oggi per fortuna non c'è più, perché non ci sono più quelle risorse, era un avamposto della rendita fondiaria, cioè si andava a costruire fuori dal centro abitato non tanto perché costassero meno le aree, ma perché servivano poi alla speculazione edilizia per valorizzare tutte quelle intermedie. Pensiamo a Viale Strasburgo come è nato, proprio sulla direttrice dello Zen, e così potrebbero essere tutta una serie di altri interventi. Oggi bisognerebbe lavorare di più a recuperare il patrimonio edilizio esistente, a riqualificare dal punto di vista dei servizi e sociali. Io citavo il caso banale del cinematografo che non c'è, o del luogo di aggregazione che non c'è allo Zen, ma mancano tanti servizi essenziali, a parte il fatto che oggi bisognerebbe rimmaginare come muoversi diversamente in una città moderna, e Palermo è su questa strada, mi sento di dire, nonostante tutte le difficoltà e le complessità, perché il collegamento è fondamentale se noi vogliamo far sì che un cittadino non sia cittadino dello Zen di Borgo Nuovo,
certo,
ma sia cittadino di Palermo.
No, ma infatti il tema della mobilità lo affrontiamo fra un po'. La sottolineatura, manca il cinema, manca il teatro, manca un consultorio, per esempio, cioè mancano alcune cose che qualificano un quartiere. Dall'altro lato si dice, è vero, ma quante volte è stata vandalizzata quest'anno la scuola dello Zen? E allora lì il problema è la riqualificazione, coincide anche con l'aspetto sociologico della popolazione a cui facevi giustamente riferimento tu in apertura.
Non c'è dubbio, però io credo che il degrado in genere produce degrado anche culturale. Credo che bisognerebbe immaginare in queste grandi realtà dei progetti omnicomprensivi che non guardino solo al mantenimento, alla manutenzione del territorio, che non è neanche semplice e facile, ma che riguardino invece l'adesione al progetto, la partecipazione e la crescita sociale. Io credo che bisognerebbe immaginare dei progetti in cui la popolazione diventa protagonista della propria crescita e della propria capacità, diciamo, di essere il gestore in qualche modo del territorio, anche perché tante volte negli aspetti negativi sono capaci.
Ma infatti Fuxas diceva: costruiamo la foresta, ma costruiamola con loro, cioè rendiamoli protagonisti di un progetto di sviluppo.
Questo sia fondamentale. Occorrerebbe una sorta di piano Marshall delle periferie, quindi anche con ingenti risorse, perché bisogna aiutare il reddito di queste persone e bisogna aiutarle nel reddito, ma anche facendo una crescita culturale. Se la scuola non viene vista soltanto come il nemico che ti spiega e prova a darti una cultura della legalità, che è fondamentale, perché il problema della scuola Falcone è stato questo, cioè una scuola che già nella sua intitolazione richiamava,
esprime il contenuto,
esattamente, certo, richiamava a una cultura diversa. E io dico sempre che poi questi atti di vandalismo sono il prodotto di minoranze, e allora lì dobbiamo far venire fuori le maggioranze, che sono quelle. Io ho avuto un'esperienza personale un po' di anni fa, ho fatto un corso a delle mamme dello Zen presso la scuola Sciascia e parlavamo di Palermo, dei suoi problemi, della città, dei servizi, e quando io parlando con loro spiegai che l'ipotesi, allora c'era questa ipotesi purtroppo tornata di drammatica attualità adesso, del ciclo dei rifiuti che dovevano finire inceneriti presso un inceneritore, spiegavo che questa poteva essere soltanto fonte di danni anche dal punto di vista della salute e dell'ambiente, queste mamme mi dissero: ma perché allora non facciamo la raccolta differenziata? Ecco, oggi credo che allo Zen non si faccia raccolta differenziata, ma se tu spieghi che è importante fare la raccolta differenziata, probabilmente le mamme, i figli a scuola, ecco, possono darti un contributo concreto. Ecco, se non c'è un'azione, chiamiamola in senso generale, di educazione, ma anche di sostegno, devi fare vedere che l'educazione è funzionale anche a una vita migliore, e devi sostenere anche economicamente in qualche modo queste famiglie, soprattutto quelle più disastrate, chiaramente. Altrimenti ha buon gioco di legalità.
Non c'è dubbio, se non ho il pane per mangiare faccio di tutto.
È evidente questo. Quindi un piano Marshall delle periferie sarebbe, ecco, il governo nazionale, o un governo nazionale qualunque che voglia veramente lavorare su questo terreno, dovrebbe prevedere forti finanziamenti per questo tipo di situazioni, perché le città oggi devono cambiare proprio a partire dalle periferie. Certo, il rischio è che anche il centro storico diventi periferia in qualche modo.
Ma lo è stata, sino a qualche decennio fa lo è stato.
Ma c'è un rischio ancora maggiore, io mi riferisco per esempio a tutta questa polemica sui pub, sulla movida, cosiddetta movida. È chiaro che se l'unica specialità del centro storico diventa questo, noi creiamo un'altra periferia di fatto.
Una panineria a cielo aperto.
Quindi la città è un luogo complesso, articolato, di grandi funzioni, e quindi deve essere vivibile dal centro alle periferie, appunto, e deve essere città proprio perché è riconoscibile in tutti i luoghi, altrimenti noi creiamo delle enclave, delle sacche in cui neanche come dire, il principio della legalità può arrivare, perché proprio c'è una chiusura.
Abbiamo accennato al progetto di una nuova città per alcuni aspetti, parlo ovviamente della mobilità urbana. Siamo alla vigilia di un passaggio epocale, che poi si tratta di un ritorno al passato in realtà, cioè il tram crea nuove abitudini sociali, una diversa maniera di muoversi in città, crea anche nuove frontiere urbanistiche. Inutile dire che Piano Tarbastolo è stata massacrata, dico, indipendentemente poi dall'operazione tram e dagli effetti che avrà sulla città e sull'economia di questa città. Ci sono alcuni assi viari che sono stati massacrati. Ora, ancor prima di essere giornalista e ancor prima di essere consigliere comunale, siamo tutti cittadini. La sensazione è proprio la mancanza di un progetto, cioè l'opera c'è, ma quello che manca forse è la visione, cioè unire A, il punto A al punto B, e questo è una visione, è un progetto. Torniamo a Fuxas, diceva sempre: non ne posso più di sentire la parola strategia, cioè la strategia dura un giorno, una settimana, un mese e poi finisce. Il progetto, la visione, ecco. L'operazione tram, che progetto e che visione dà a Palermo?
Intanto io vorrei dire che non è mai stato fatto un'attività, come dire, di informazione a serie approfondita alla città e ai cittadini. E quindi i cittadini hanno vissuto in questi anni tutti i disagi di un'opera pubblica che certamente riproduce nel momento in cui si realizza, senza avere la visione, senza comprendere, e me ne rendo conto, quali possono essere i vantaggi di questo sistema. Noi nel piano del 94 facemmo un piano della mobilità complessivo, dove erano previste 8 linee di tram che si intrecciavano con l'anello ferroviario e col passante ferroviario, in modo da garantire una raggiungibilità di qualunque posto della città, privilegiando il trasporto su ferro, nel senso che è un trasporto che assicura tempi di percorrenza e frequenze.
Inquina meno, cosa inquina non da poco.
È chiaro. E integrato con un sistema invece degli autobus urbani che, dovendosi integrare con questo sistema, fanno percorsi più brevi e quindi più facilmente rispettabili i tempi e le frequenze. Bene, questo piano non è mai stato esplicitato e presentato, e quindi la gente pensa che noi stiamo trattando il tram come un pezzo di una linea scollegata da tutto il resto. Devo dire che le tramvie dove avevano e hanno il compito di collegare le periferie verso il centro, e il passante ha il compito di legare la città verso l'esterno, che si chiami Punta Raisi, che si chiami Bagheria, poco importa. L'anello ferroviario ha il compito invece di presidiare proprio il centro della città con un sistema di trasporto veloce. Tutto questo è il quadro. Ora, è evidente che ci sono anche delle situazioni che cambiano. Le strade occupate dal tram non hanno più le stesse dimensioni, ma noi lo dobbiamo vedere non adesso, ma nella direzione del fatto che le auto che percorrono queste strade dovrebbero diminuire drasticamente. Faccio un esempio concreto. Appena le tre linee di tram saranno funzionanti, cioè entro la fine di quest'anno, io credo, spero, auspico che l'assessore al traffico di questa città, il collega Giusto Catania, adotti immediatamente il provvedimento delle due ZTL, quella del centro storico e la ZTL2, perché bisogna che le auto, soprattutto quelle che provengono dalle periferie, si fermino o addirittura utilizzino il mezzo pubblico per raggiungere il centro, e quelli che vengono da fuori si fermino alle porte della città, in alcune aree di parcheggio che già esistono ma sono sistematicamente vuote, e lì prendere il mezzo pubblico, perché non è più sostenibile l'ingresso dell'auto in ogni angolo della città. Non avviene più da nessuna parte, non è sostenibile dal punto di vista ambientale, non è sostenibile dal punto di vista dei costi che oggi ha un'auto. La gente continua a camminare in auto come se la benzina costasse ancora 90 centesimi.
Come se le assicurazioni non costassero 1.500 euro l'anno, ecco, per un'utilità.
Molti le assicurazioni non le pagano più perché dicono che non le possono pagare, e questo evidentemente è un problema, perché rende meno sicura la viabilità, diciamo, il traffico. Quindi bisogna avere questa visione complessiva. Non è che il tram si inserisce e non modifica nulla, modifica molto, ma proprio modifica nella direzione che va regolamentato diversamente la circolazione delle auto. È evidente che se continuano a camminare 300.000 auto al giorno in città, con le strade che sono state ristrette dall'intervento del tram, è chiaro che c'è il caos che aumenta. Ma se noi immaginiamo che anche solo il 10% di queste 300.000 auto cessa di camminare, noi abbiamo una riduzione di questo intasamento, chiamiamolo così, traffico del 10%. Se non succede questo, significa che la città di Palermo non ha nessuna intenzione di utilizzare il mezzo di trasporto pubblico.
Io ricordo, e lo dico, diciamo, da persona interessata dai fatti di allora, che Alberto Mangano, dopo essere stato assessore all'urbanistica, è stato anche assessore alla comunicazione. E allora, se dalle tue parole si evince che c'è stato un deficit di comunicazione, per usare un eufemismo, non ritieni che sia stato commesso in questa fase storica di crisi profonda, di revisione del contenuto sociale della città, un peccato mortale?
Sì, però purtroppo io voglio ricordare, non per farne, come dire, una critica astratta, noi abbiamo lasciato allora il governo di questa città al dicembre del 2000. Quando, per esempio, tutta la vicenda della mobilità, per rimanere sul tema, era ancora sul nascere, perché l'AMAT, che aveva avuto la delega a fare queste gare, aveva appena iniziato, cioè sono passati 11-12 anni, nei quali non c'è stata nessuna capacità di spiegare, se non degli spot pubblicitari. Io ricordo che Cammarata fece una pubblicità a un certo punto dove si vedeva una metropolitana inesistente che avrebbe dovuto attraversare il centro della città, quando invece il tema era il tram in quegli anni. Allora lo dico anche a beneficio dei critici: se allora ci fosse stato un dialogo preventivo sul progetto e associazioni, esperti avessero potuto dire la loro parola, probabilmente qualche errore o qualche soluzione sarebbe stata diversa. Ma oggi o nel 2013, quando si sta per finire il progetto, alcuni errori li abbiamo corretti. Ne voglio ricordare uno: nel tratto della circonvallazione ci si intubava per alcuni chilometri senza avere la possibilità di uscire o entrare dalle corsie centrali. Proprio la mia commissione, sollecitata da alcune associazioni, ha chiamato al tavolo i tecnici dell'AMAT e della società che stavano facendo il progetto, stavano realizzando il progetto, e abbiamo trovato una soluzione di modifica che ha permesso e permetterà di poter bypassare l'asse centrale. Ecco, ma è chiaro che questo è un piccolo segnale. Questa operazione andava fatta 10 anni fa, a inizio di questo percorso. Andava cioè spiegato al popolo quale sarebbe stato il risultato finale, e lì aprire anche un dibattito per vedere come migliorare un progetto che potrebbe avere benissimo dei limiti. Io non lo voglio mettere, come dire, in discussione.
Libertà di frequenza, però